tra il 1843, anno in cui Rosmini ricevette il manoscritto contenente la traduzione in lingua italiana dello scritto del principe Costantino Giuseppe, originariamente esteso e pubblicato 3 anni prima in lingua tedesca, e il 1847, anno della pubblicazione del medesimo in volume, il filosofo roveretano compose e pubblicò diverse opere, fra le quali occorre menzionare Il sistema filosofico, Il compendio di etica, La teodicea, Vincenzo Gioberti e il panteismo e La psicologia. Mentre il 18 aprile del 1846, come scriveva nel suo diario personale, iniziava la stesura della teosofia. Le numerose lettere scritte in quegli anni, inoltre, risultano rivelatrici dell'attività frenetica e poliedrica di Rosmini, in mezzo alla quale trova pure il tempo per dedicarsi alla cura dell'opera del defunto principe Costantino, di cui non si occupò direttamente della traduzione, come avremo occasione di vedere, ma si impegnò a sottolineare la necessità di alcune correzioni del testo, postillandolo con chiare note poste a piedi pagina con l'indicazione R maiuscola puntata, e a segnalare alcuni punti critici che egli riteneva problematici o addirittura erronei. Trattandosi di una breve presentazione, non entrerò nel merito delle questioni teoretiche dell'opera del principe, mi limiterò in questa sede a focalizzare l'attenzione sulla genesi dell'edizione curata da Rosmini, unitamente alla soluzione dell'enigma circa il misterioso traduttore dell'opera. Tuttavia, prima di affrontare questo tema, occorre dire qualcosa dell'autore e dei suoi scritti, quasi certamente sconosciuti al grande pubblico di allora e di oggi. Costantino Giuseppe di Löwenstein, Wertheim, Rosenberg, nacque nella città bavarese di Kleinhaubach il 28 settembre 1802 e vi morì di apoplessia appena 36enne il 27 dicembre 1838. Figlio maggiore di Carlo Tommaso e di sua moglie Sofia, il 31 maggio del 27 Costantino sposò la principessa Maria Agnese Enrichetta di Hohenlohe-Langenburg, dalla quale ebbe 2 figli, Adelaide e Carlo, il 6° principe di Löwenstein-Wertheim-Rosenberg. Dalle parole del Pfohlgraf, che stilò un profilo utilissimo per conoscere le doti intellettuali e spirituali di Costantino Giuseppe, sappiamo che il giovane principe fu inizialmente educato dalla madre, che viene definita così donna di mente e di cuore ugualmente coltissima, per poi proseguire da autodidatta negli studi che più incontravano i suoi interessi. Si dedicò alla matematica, alle lingue antiche e moderne, ma le discipline che più si sentiva di dover approfondire erano la filosofia, la storia, la politica e il diritto, come testimoniano gli scritti pubblicati anonimi dal 31 al 36, fra i quali occorre certamente menzionare le meditazioni sulla insufficienza del 14° articolo degli atti della Confederazione Germanica in ordine a contenere gli stati mediati dell'impero, pubblicate ad Heidelberg nel 1933, e la contribuzione alla filosofia del diritto, pubblicata anch'essa nella medesima città nel 1936. Da questi scritti emerge il punto di vista politico dell'autore, il quale si è sempre dimostrato contrario a qualsiasi forma di rivoluzione. Egli, infatti, scrive sempre il Pfohlgraf, si oppose con eguale energia tanto al potere monarchico assoluto, quanto all'operare pseudo-liberale del sistema rappresentativo ovunque apparisse. Il principe riteneva che il principio rivoluzionario non fosse altro che quello della falsa libertà, così definisce, e questa non potersi giammai oppugnare con successo mediante la polizia o la diplomazia, ma potersi superare solamente opponendo ad essa con la parola e col fatto la vera libertà, la quale altro non è che il mantenere inviolabilmente santo il diritto, quale appunto l'uso e la consuetudine l'aveva formato e perfezionato e i divini comandamenti santificato. Se il pensiero politico e giuridico del principe è ascrivibile ad una più che giustificata, diciamo così, posizione conservatoristica e moderata, la riflessione filosofica, non di meno, risente anch'essa di un certo qual tradizionalismo, sebbene a tratti sembra addirittura piegare altrimenti. Certamente il cursus studiorum di Costantino, almeno per quanto concerne la filosofia e la teologia, risente di una preparazione tutt'altro che accademica e sistematica. Dalla lettura dei primi elementi, talvolta alcuni passaggi mostrano la mancanza di elementi portanti e propedeutici allo studio della filosofia, sicché il testo può addirittura sembrare non perfettamente logico nel suo dispiegarsi. Ciò che è opportuno segnalare, tuttavia, è l'attenzione e la passione con le quali il principe, pur neofita in questioni metafisiche e teologiche, ha saputo esprimere la propria posizione nell'ambito di una filosofia cristiana capace di confrontarsi anche confessionalmente con altre proposte sorte in ambito riformistico e protestante. Non è qui il luogo per una disamina complessiva dei primi elementi, ma è comunque opportuno tener conto della sua struttura, la quale risponde perfettamente all'intento dell'autore. L'opera è strutturata in questo modo. Intanto l'opera è dedicata per volere di Rosmini a Carlo di Löwenstein, che è il principe regnante e padre del defunto principe ereditario. È costituita strutturalmente da tre parti, precedute da un'introduzione dedicata al chiarimento dello scopo e del tema della filosofia, in cui si pongono in risalto le contraddizioni sollevate da alcuni sistemi filosofici particolarmente importanti, fra i quali emerge quello hegeliano. La prima parte porta come titolo Analisi psicologica dell'umana consapevolezza e si articola in tre capitoli. I primi due sono dedicati rispettivamente alle considerazioni generali sulla consapevolezza umana e alla naturale costituzione delle singole forze di cui essa risulta costituita, mentre il secondo capitolo è ulteriormente suddiviso in tre parti, una dedicata all'intelletto, una alla facoltà sensitiva spirituale ed una alla libera volontà. Il terzo capitolo infine contiene le riflessioni sullo sviluppo progressivo delle forze spirituali umane dell'individuo nel loro uso razionale come supremo risultato della loro azione simultanea. La parte seconda si intitola dei primi elementi di ogni umana cognizione e si articola anch'essa in tre capitoli, rispettivamente dedicati ai fondamenti naturali di ogni sapere umano, alla definizione di quali siano i primi elementi e i motivi della fede religiosa e infine alle dottrine fondamentali per l'elaborazione di una metafisica cristiana. La parte terza è dedicata alle considerazioni filosofiche sui fondamenti della fede in una chiesa universale cristiana ed essa è costituita in piena conformità strutturale con le precedenti da tre capitoli. Qui fa seguito una conclusione. Il primo capitolo è dedicato alla trattazione della sufficienza di un'autorità ecclesiastica al fine di conservare pura la dottrina della fede e della conseguente impossibilità di stabilire un'autorità ecclesiastica per via di una dispersione puramente umana, cosiddetta. Il secondo capitolo è dedicato ad esaminare i mezzi di cui si servirono i riformatori al fine di realizzare la riforma ideata, mentre il terzo ed ultimo capitolo, che funge da riepilogo delle tre parti dell'opera, presenta un'interpretazione del principio secondo il quale al di fuori della Chiesa non vi possa essere salvezza, in riferimento alla nota epistola ad Urbanianum di San Cipriano, che nella patrologia latina del Migne, nel volume 3, nel particolare linea 11-23. Ora andiamo a vedere la figura di Rosmini, postillatore e curatore di quest'opera. In una lettera inviata alla principessa Leopoldina di Löwenstein, che era la sorella del defunto principe, datata 23 febbraio del 43, Rosmini scriveva: «Mi occuperò ora assai volentieri di quelle poche annotazioni che mi sembrassero opportune a rendere più chiara ai nostri lettori italiani la religiosa e salutare tendenza dello scritto. Io ho tutta la fiducia che fra di noi sarà ben accolto e che questa pubblicazione riuscirà a un tributo d'onore che noi rendiamo alla cara memoria dello studioso illustre defunto». In realtà, tra il 23 febbraio del 43 e l'8 marzo del 45, Rosmini si dedicò solo alla correzione del manoscritto, mentre la stesura delle notazioni lo impegnarono a partire dalla fine dell'aprile del 43. In una lettera datata 27 aprile del 43 ed inviata al principe d'Arenberg, infatti Rosmini scriveva: «Appena che avrò messo insieme le note, di cui non mi sono potuto finora occupare, attese le mie incombenze, le invierò a Padova procurando che vi giungano prima del 15 giugno, termine della sua dimora in quella città, almeno se delle occupazioni straordinarie non mi obblighino a differire l'ultimazione del lavoro». Se la correzione dell'italiano si svolse con una certa celerità, perché dice Rosmini «andrò bel facendo», non altrettanto si potrebbe dire del lavoro necessario di inserire le annotazioni, che certamente avrebbero occupato molto più tempo. Per questa ragione Rosmini si sentì in dovere di comunicare al principe d'Arenberg con una lettera del 28 maggio del 43 quanto segue: «Molte altre occupazioni sopravvenute non mi hanno lasciato molto tempo libero da occupare quanto avrei voluto, e sì perché ho trovate più cose che non credeva bisognasse di note». Le correzioni al testo, scritte rigorosamente a matita sulle pagine del manoscritto e talvolta pure confondibili con quelle di altra mano, furono a dire il vero non poche, e non tutte vennero poi inserite nel testo a stampa. Non solo Rosmini, ma anche Giuseppe Gagliardi, Francesco Paoli ed altri ancora vi posero mano in tempi diversi, soprattutto per migliorare l'italiano utilizzato dal traduttore. Per questo Rosmini scriveva al principe d'Arenberg che sarebbe necessario avere dal dotto traduttore il permesso di fare qualche cambiamento nella traduzione. Se si trovasse necessario, ad altresì domettere note che egli vi appose, perché sarebbe cosa di cattivo gusto lo stampare una tal opera con note di due commentatori, oltre le note dell'autore. Allo stampatore Girolamo Miglio di Novara, con tutta probabilità, non giunsero neppure tutte le correzioni fatte da Rosmini, sicché l'opera pubblicata presentò alla fine molti refusi e alcune incongruenze, solo in parte, a dire il vero, sanate nel manoscritto. Gagliardi, infatti, aveva approntato una serie di correzioni, come si evince dall'errata corrige, che è posta nella parte finale del manoscritto conservata proprio qua in ASIC, e aveva inserito questo perché si era accorto che vi erano parecchi problemi, anche di traduzione di alcune parole dal tedesco. Ma forse era anche preoccupato del problema inerente alla difficile intelligibilità del testo ad un pubblico costituito da scaltri filosofi e puntigliosi teologi. Anche le notazioni di Rosmini, poste opportunamente a piedi pagina, subito sotto le note dell'autore, non furono poche. All'inizio parlava di brevissime. Beh, in totale sono 213 interventi. Puntualissimi e per nulla trascurabili. Questi preziosi inserimenti rosminiani, infatti, oltre a correggere alcune imprecisioni teologiche, teoretiche ed ermeneutiche presenti nell'opera, risultano utilissimi al fine di comprendere il modus operandi di Rosmini nella cura di un'opera non sua, unitamente all'impegno che profuse nel preparare l'edizione italiana del volume, riuscendo a districarsi con assoluta maestria in mezzo alle fitte e lucubrazioni del giovane Costantino, talvolta ardite sino a rasentare errori teologici. A conclusione del capitolo primo della terza parte, nella nota F, ad esempio, Costantino scriveva: «Benché noi dobbiamo prestare assoluta obbedienza ai comandi del pontefice nelle cose spirituali, sino a tanto che lo possiamo fare senza peccato, pure non abbiamo, e mi sembra, alcun motivo di credere all'infallibilità delle decisioni e decreti pontifici, poiché questi non legano una volta per sempre la Chiesa riguardo ai dogmi, ma possono venire tolti o mutati da ogni pontefice che ne dissenta. La storia ecclesiastica, inoltre, ci manifesta che sovente i papi si ingannarono nelle loro decisioni ed in seguito essi medesimi riconobbero l'errore». Rosmini appuntava sul manoscritto: «Tale discorso è falso da omettersi», sicché nell'edizione italiana tutta la nota veniva prudentemente cassata. Poco oltre Costantino scriveva: «Io qui non penso per nulla che abbiamo a prendere in un tale esame la nostra individuale opinione a misura del nostro giudizio in materia di fede, ma io credo che ognuno il quale prenda questa indagine ed esame seriamente e con animo imparziale non potrà men d'ammirare l'armonia e conseguenza che riguarda i principi e i dogmi palesano le risoluzioni di tutti i concili che la Chiesa tiene per ecumenici, mentre tutte quelle raunanze ecclesiastiche in cui dominava il potere dei principi o dei principi civili e di quei partiti religiosi la cui risoluzione non venne presto o tardi ammesse come le valide e obbligatorie della Chiesa universale, sotto la medesima potenza dei quali i principi e i supremi pastori caddero fra di loro in molte contraddizioni. E così quei papi, i quali s'opposero ai decreti di quei concili, che dopo la loro morte vennero giudicati ecumenici, per lo più favorirono errori manifesti e pronunciarono giudizi di un'evidenza falsità». Rosmini nuovamente annotava nel manoscritto: falso da omettersi. Quindi nell'edizione italiana manca anche questa parte, che noi invece in edizione critica abbiamo mantenuto per senso di rigore. Si comprende molto bene quindi che nel marzo del 44, dopo molti mesi di lavoro sul manoscritto, Rosmini si dimostrasse alquanto scettico nei confronti dell'opportunità stessa di pubblicare l'opera in Italia. Non perché fosse venuta meno la stima iniziale nei confronti del giovane autore e di quanto scrisse, ma piuttosto per il motivo che ravvisava una certa qual preoccupazione a causa di alcuni passaggi teologicamente problematici, come si è poc'anzi segnalato. È possibile congetturare quindi che al lavoro ormai terminato, dopo una serena quanto precisa rilettura del testo, Rosmini si fosse reso perfettamente conto che l'opera in questione contenesse non pochi errori teologici, i quali avrebbero potuto ingenerare facili accuse di eterodossia, sicché in toni molto pacati e animato da un più che giustificato timore prudenziale, l'11 marzo del 44 scrisse il principe d'Arenberg: «Mi sono sorti dei forti dubbi sulla convenienza della stampa del libro in Italia e se forse non sarebbe cosa migliore il farne un compendio o una relazione dove si potrebbero omettere certe parti che non reggono veramente a rigore teologico». Gli errori di natura teologica rilevati da Rosmini nella traduzione italiana del manoscritto potrebbero condurre la critica teologica ad evidenziare addirittura una sorta di spirito protestantico, certamente assente nell'intenzione dell'autore. Ma il testo, almeno la traduzione utilizzata, presentava indubbie ambiguità in relazione a tale sospetto, sicché Rosmini si trovò a dover correggere ed annotare più di quanto avrebbe pensato, affinché il volume fosse riuscito più coerente e meno problematico da un punto di vista teologico, proprio per una stampa. In una lettera del 6 dicembre del 1944, inviata al principe d'Arenberg, Rosmini scriveva: «Mi conduce a questo pensiero l'osservare che troppe volte nelle annotazioni io sono stato obbligato di rettificare alcuni sentimenti che, forse più nell'espressione che nel fondo, tengono dello spirito protestantico, il che non farebbe buon senso in una nazione così cattolica come l'Italia. Sono persuasissimo che il principe Costantino considerava Gesù Cristo come essere reale, uomo Dio, verbo incarnato, ma nella traduzione italiana almeno pare che lo si consideri come un ideale e che solo come ideale lo si apprezzi, senza dar sufficiente importanza all'operazione interna della grazia con cui il verbo incarnato giustifica e santifica le anime e così opera la salute del mondo». Il timore di Rosmini era pienamente giustificato dal fatto che un'opera di questo tipo, una volta resa pubblica e giunta nelle mani dei teologi romani, più che fungere da monumento filosofico e teologico del giovane principe Costantino, sarebbe potuta finire all'indice, conducendo in disgrazia anche il suo curatore. L'intuizione di Rosmini era vera, tant'è che in una lettera sempre al principe d'Arenberg del 1852 scriveva: «Una delle accuse che mi sono state date riguarda l'opera del principe Costantino, volendosi far credere che io abbia pubblicato quell'opera per protestantizzare l'Italia». Laddove l'intento di Rosmini, e qui lo possiamo vedere, nel pubblicare l'opera era solo quello di rendere omaggio alla memoria del defunto e corrispondere alle intenzioni espresse dal principe Carlo e da quanti avevano potuto e saputo apprezzare le doti umane, cristiane e religiose del giovane principe. Il principe d'Arenberg, che aveva assicurato la stampa del volume al padre del principe, propose a questo punto una drastica soluzione, che Rosmini dimostrò cortesemente di accettare. Scrive: «Faremo come ella dice, ometteremo i passi che potrebbero più urtare, specialmente a Roma, altri ne tempereremo con le annotazioni. Devo pregare Vostra Altezza di rimandarmi ad occasione opportuna l'informe scritto che le ho lasciato, perché non ne ho alcuna copia. Intanto procurerò di far rivedere la traduzione da qualche persona intendente delle due lingue. La dedica a Sua Altezza Serenissima il Principe Padre la manderò quanto prima a vedere, pregando che segni a piedi pagina in essa la sua accettazione come richiesto dalla censura governativa». Ora, da un punto di vista cronologico, sono cinque le date che dobbiamo tenere presenti e grazie alle quali possiamo tentare di ricostruire la storia dell'origine dei primi elementi curati, corretti ed annotati da Rosmini. La prima è di fatto ignota, ma è successiva a quella del 40 e precedente a quella del 22 febbraio del 43, cioè il giorno in cui Rosmini ricevette il manoscritto dell'opera. La terza è quella del 15 luglio del 42, nella quale Rosmini rivela il nome del traduttore dell'opera. La quarta è quella dell'8 marzo del 45, che si trova a conclusione della lettera dedicatoria al principe Carlo di Loewenstein. Mentre la quinta ed ultima è quella del 47, anno in cui l'opera è stata pubblicata a Novara. Ora, il motivo delle lungaggini dovute alla pubblicazione del volume viene spiegato da Rosmini in una lettera del 28 maggio del 45 ed inviata sempre al principe d'Arenberg, e scrive: «La stampa di quest'opera non si potrà cominciare che in settembre, perché il libraio stampatore che mi serve, carico da altri lavori, non può fino a quel punto e a quel tempo avere qualche torchio in libertà». Resta ovviamente aperta la questione circa i motivi che spinsero Miglio, quindi lo stampatore, a stampare l'opera nel febbraio del 47, cioè quasi un anno e cinque mesi dopo la data concordata. Ciò che risulta certo è che fu Rosmini stesso a richiedere una traduzione in lingua italiana del manoscritto, migliore in questo senso, che sarebbe dovuto essere stampato, e scrive: «Il principe d'Arenberg, a cui manifestai il mio pensiero, si incaricò gentilmente di trovare il traduttore, giacché il farne io stesso la traduzione sarebbe stato superiore alle mie forze. Tale fu l'origine del manoscritto che Vostra Altezza mi trasmise, e godo a sentire che dal saggio presone la traduzione sembra riuscita soddisfacente, di cui io non sarei in caso a portar sicuro giudizio». Da una lettera del 21 dicembre del 42 si ricavano pure i dati riguardanti la traduzione e l'invio del manoscritto tradotto, ma soprattutto risulta possibile comprendere la volontà da parte di Rosmini di voler anteporre all'opera del principe Costantino un suo profilo biografico, già tradotto in lingua italiana dall'originale tedesca e pervenutogli precedentemente in modo autonomo, di modo che l'autore sia presentato adeguatamente ad un pubblico che non ne conosce che il nome. In questo modo, scriveva il principe d'Arenberg, andavo tirando avanti a scrivere a vostra altezza per poterle accusare il ricevimento della traduzione dell'opera del principe Costantino, che non è ancora capitata a Milano. Ma ora la lettera della principessa Leopoldina, nipote di lei, che mi ha favorito, mi spiega la cagione del ritardo. Essendo la detta lettera del 20 novembre e dicendovisi che il manoscritto non sarebbe stato probabilmente spedito da Monaco prima di 3 settimane, non mi fa meraviglia che non sia ancora giunto. Intanto fo tradurre in italiano la biografia favoritemi per anteporla, o tutta o in parte come si crederà meglio all'opera. Del resto, appena che il manoscritto mi perderrà, me ne occuperò assai volentieri. Ma a questo punto, prima di arrivare alla conclusione, non ci resta che svelare l'ultimo mistero. A chi venne affidata la traduzione dell'opera postilata da Rosmini? Per molti anni la questione è rimasta aperta, ma grazie ad una lettera del 15 luglio del 42, inviata da Rosmini sempre al principe d'Arenberg, è possibile ricavare il nome del misterioso traduttore. Scrive Rosmini: «Ho ben caro che il dottor Marzolo s'occupi della traduzione del principe Costantino e la esaminerò con piacere». Dunque, il traduttore contattato dal principe d'Arenberg per questa traduzione in lingua italiana fu il noto medico e linguista padovano Paolo Marzolo, che Rosmini conosceva solo per fama. Alcune note biografiche di questo personaggio, perché è molto curioso. Nato a Padova il 13 marzo 1811, con tutti gli effetti un enfant prodige. A 14 anni fu ammesso a seguire il corso di filosofia dell'Università di Padova, mentre coltivava da autodidatta la passione per lo studio del greco e del latino. Conseguita a 20 anni la laurea in medicina, esercitò dapprima l'attività di chirurgo a Padova e successivamente di medico condotto nel Trevigiano, senza mai abbandonare la passione per la linguistica. Studiò quindi il tedesco, l'ungherese, l'ebraico, l'arabo, il turco e il cinese. Si stabilì a Milano nel 1860, venne nominato professore straordinario di letteratura greca presso l'Accademia Scientifico-Letteraria, fu collaboratore assiduo del Politecnico e docente a Napoli di letteratura latina, e nel 1862 gli venne affidata la cattedra di grammatica e lingue comparate all'Università di Pisa, città in cui egli visse gli ultimi anni della sua vita e dove si spense il 5 settembre del 1868. Ora, cosa possiamo concludere? Che al di là di tutte le questioni connesse all'edizione dell'opera, la domanda è questa: cosa mosse Rosmini a rispettare l'incarico gravoso di curare un volume problematico che a tratti sarebbe potuto essere addirittura frainteso? La parola data e il desiderio di poter soddisfare la richiesta di un'illustre casata cattolica non sono motivazioni sufficienti per Rosmini. Egli infatti aveva voluto conoscere la vita del giovane autore, il quale, dice Rosmini, si rese tanto istruito da sé solo, senza l'aiuto di un corso regolare di studi universitari. Nei suoi pensieri mi parve di scorgere dei segni preziosi, atti a richiamare sul buon sentiero la filosofia tedesca. In pari tempo mi eccitò un grande interesse, un giovane principe fornito di tanto ingegno e di tanto sentimento religioso, che era stato rapito in età così immatura alla tenerezza dei suoi parenti e alle speranze della sua casa. Certe imprecisioni, certe temerarie affermazioni riscontrabili nell'opera in questione sono sempre perdonabili ad uno spirito che nelle intenzioni ricerca sempre il vero. Rosmini, infatti, al di là di tutto, credo che intravedesse nell'opera del giovane principe autodidatta almeno i semi iniziali per tentare di riformare la filosofia tedesca, la quale, dopo Kant ed Hegel, sembrava aver smarrito il buon sentiero e a cui andava certamente ricondotta.